Forravalle, lunedì 3 aprile. Aprì gli occhi di colpo. Il cielo spalancato e vastissimo lo schiacciava sotto un bagliore grigio metallo. Provò a tirarsi su, ma le fitte tempestavano il corpo. Ricadde, disteso nell'erba, il fiato spezzato. Il freddo gli fece battere i denti mentre si tastava in cerca di ferite. Giacca e pantaloni erano umidi e infangati. Portò le dita alla fronte e se le ritrovò sporche di sangue rappreso. Un taglio sopra la tempia destra. Al secondo tentativo riuscì a mettersi seduto. Sbirciò intorno con la mano a schermare gli occhi. Un prato bagnato di pioggia al limitare di un bosco. Il sole era coperto e impossibile orientarsi. L'orologio al polso, fermo, alle 12:15. Mezzogiorno, mezzanotte. Ricordò che era uscito di casa col buio per una delle sue serate di avvistamento. Aveva caricato il telescopio nel bagagliaio della Diane ed era salito sul quarzerone, al vecchio capanno di caccia di suo nonno trasformato in base per lo studio del cielo. Dentro ci teneva poche cose. Un paio di stivali di gomma, un cambio d'abiti, gli strumenti meno costosi, bussola, rilevatore GNDN, sestante. Con quelli e col telescopio si era sistemato nella radura di fronte. Aveva piazzato i lumini, li aveva accesi. Era una serata limpida. Le nuvole e la pioggia dovevano essere arrivate dopo. Sì. Ma dopo cosa? Perché si trovava lì? E dov'era? Lì? Raccolse le forze e si mise in piedi con una smorfia e un lamento. Fece qualche passo, di nuovo si toccò la fronte. Come in un superotto proiettato per pochi secondi, vide se stesso rannicchiato a terra, trafitto da scarichi di dolore intenso. Sentì stringersi lo stomaco, ma si sforzò di camminare, o piuttosto claudicare, in cerca di un punto di riferimento, finché non intravide il paese all'imboccatura della valle. Sì. Capì dove si trovava, in quale parte del monte. I pensieri procedevano al rallentatore, come impigliati tra i rami degli alberi. Poi arrivò un'altra sequenza di fotogrammi veloci, sagome altissime, bipedi, schierate davanti a lui in controluce. Alle loro spalle un faro potentissimo, un sole notturno sorto all'improvviso, grandi teste ovali e pelle nera lucida. Risentì la propria voce rotta dall'ansia pronunciare la domanda «Chi siete?» subito dopo, quelle scariche di dolore nel corpo e nella testa e una forza irresistibile che lo sollevava e lo portava via. La paura lo spinse ad accelerare il passo, guardandosi attorno nel caso fossero ancora lì di chiunque si trattasse. Si sforzò di nuovo di rammentare la serata di avvistamento, come sempre solitaria. Aveva piazzato i lumini, li aveva accesi. Formavano un simbolo che era un invito per eventuali visitatori alieni. Aveva letto un lungo articolo in proposito su una rivista specializzata. Si era messo al telescopio, ma il puntatore non era più allineato. Caricandolo sull'auto doveva averlo colpito, spostato, e ora non riusciva a inquadrare nemmeno la luna. Aveva seguito la procedura per rimetterlo in posizione, provando a centrare la croce sulla vetta di Rocca Tesana. Mentre la cercava nell'obiettivo, aveva colto un baluginare di luci poco sotto la cima. Una zona isolata, raggiungibile solo a piedi. Un punto dove non c'erano strade né case o capanni di caccia, lo sapeva bene. Il fenomeno si era ripetuto un paio di volte. Sembrava che la sorgente luminosa si spostasse. Qualcuno se ne andava in giro di notte sul versante più ripido del monte, dove c'era uno strapiombo di oltre 200 metri. Aveva caricato in fretta l'attrezzatura, si era messo alla guida. No, 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 non subito. Prima aveva acceso il baracchino CB. Aveva selezionato il canale dove di solito parlava con gli astrofili della zona. Voleva capire se quelle luci si vedevano anche da Morrona, da Borgosastro, e cosa ne pensavano. Aveva riconosciuto alcune voci e stava per inserirsi, ma lo strumento si era spento in dissolvenza. Ogni tentativo di riavviarlo era stato inutile. Allora era arrivato in auto, su questo nessun dubbio. Su per la sterrata che saliva con le rade, da lì in avanti diventava una pietraia che soltanto lui e pochi altri si azzardavano a imboccare con un mezzo normale, senza marce ridotte e quattro ruote motrici. L'aveva percorsa spesso per avvicinarsi ai boschi meno battuti, alla ricerca di funghi, di extraterrestri e per un anno anche dei due Boy Scout o dei loro resti mortali. Sì, doveva essersi fermato alla radura, oltre la quale nemmeno lui si era mai spinto guidando. Guardò ancora il panorama. Guardò il profilo del crinale. Con grande fatica cercò di affrettare il passo. I ricordi continuavano ad affiorare. Aveva recuperato il rilevatore GNDN e non appena l'aveva acceso, quello aveva crepitato per spegnersi subito con un rantolo e non riaccendersi più. Quindi era saltato sulla diana e l'aveva messa in moto, pregando che non morisse anche quella. Aveva guidato come un pilota di rally mentre i fari illuminavano gli spettri degli alberi che incombevano sulla strada. L'ultima cosa che ricordava era d'aver impugnato la torcia elettrica e di aver imboccato il sentiero che saliva alla vetta. Forse ricordava ancora qualcosa. Se solo la testa non gli avesse fatto così male. Ed ecco il terzo flashback. Anche la torcia si era spenta, non dava più segni di vita. Clic, 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 clic. Un istante dopo la grande luce lo aveva assalito ed erano comparse quelle creature altissime. Gli si erano avvicinate con andatura minacciosa. Chi siete? Se gli era trovati addosso, ciclopi dai grandi occhi interamente neri. Colpi, dolore, infine la sensazione di fluttuare nell'aria. Quanto tempo era passato? E il luccichio sul quarzerone lo aveva visto a inizio serata, dovevano essere le 9 passate. Altri 30 minuti tra i tentativi al CB, il rilevatore GNDN e la salita in auto, all'incirca le 10. E poi? Aveva perso conoscenza. Fino a mattina inoltrata. Possibile. E perché non era di fianco all'auto? Dove lo avevano portato? Dove era stato per tutte quelle ore? Finalmente sbucò nella radura. Vide la Diane parcheggiata sotto gli alberi. Entrò nell'abitacolo, la chiave era nel quadro, la girò, ma il motore non partì. La batteria era andata. Soltanto in quel momento si rese conto che era lunedì mattina e che sarebbe dovuto essere al lavoro probabilmente già da un pezzo. L'ansia raddoppiò. A piedi da lì al paese ci voleva almeno un'ora. Chiuse la Diane e si incamminò giù per la mulattiera, premendo una mano sotto il fianco destro dove una fitta lo trafiggeva a ogni passo. L'orologio del municipio segnava le 9:40 quando l'usciere lo osservò entrare con tanto d'occhi, non solo per il sangue in faccia e l'aspetto stazzonato, ma anche perché Filippo Bernacca, in 20 anni di onorato servizio al comune di Forravalle, non era mai arrivato al lavoro in ritardo, nemmeno una volta.